Bene, scusate, prima di riprendere col nostro discorso, mi era stato fatto presente che vi erano alcune incertezze circa l'interpretazione del programma d'esame, che era stato peraltro illustrato nelle prime lezioni. Riassumo rapidissimamente e se poi restano ulteriori perplessità, sarei felice che si utilizzasse anche questa occasione per rendermele evidenti. Il programma allora comprende due testi, i primi due inseriti nell'elenco dei testi, che sono ovviamente Platone e Aristotele, il Simposio e la Poetica, che vanno ovviamente letti integralmente. Si tratterà poi di scegliere un testo di presentazione generale della disciplina. Si tratta di uno dei tre testi che sono nell'ultima posizione nella sequenza dei testi indicati, e poi di sceglierne quattro tra tutti gli altri, secondo preferenze che possono essere gettate dalla maggiore affinità del testo con quello che sono i complessivi interessi del vostro corso di laurea o del modo in cui voi progressivamente tendete ad interpretarlo, o semplicemente rispondere a una maggiore attrazione che un titolo piuttosto che un altro esercita su di voi. Per tutti i testi, dal mio punto di vista, più importante di quanto non possa essere l'eventuale attenzione di cui sono grato alla traccia, comunque grato alla traccia che vi sto proponendo, è uno sforzo di lettura attenta dei testi presi in considerazione. E in sede d'esame si tenterà prevalentemente di verificare il fatto che una lettura attenta e completa sia stata svolta, valorizzando, se si crede, alcune delle povere cose che sono state dette qui, o anche prescindendo da questa, purché i testi e le questioni che questi pongono siano state prese in esame con attenzione. È preferibile che la lettura avvenga in lingua originale dei singoli testi, ma questo evidentemente non può essere preteso. È auspicato, ovviamente. E sotto questo profilo, come vi dicevo ormai mesi fa, è utile valorizzare le edizioni con testo a fronte, perché là dove la conoscenza della lingua originale sia troppo malferma per affidarsi esclusivamente al testo in lingua originale, può essere comunque conveniente che la pagina che sta sulla sinistra ci ricordi che stiamo traducendo e che sostanzialmente dobbiamo muoverci in un lasco che è quello che necessariamente separa il testo tradotto dal testo originale e che poi riflette quell'altro scarto più essenziale che all'interno di qualsiasi testo separa le cose che quel testo dice da ciò che quel testo fa attraverso le cose che dice, ovvero sia quella che si potrebbe definire benignamente la sua essenza spirituale, che è sempre qualcosa che ovviamente va al di là di una somma di oggetti di cui si possa dare la descrizione e nei confronti della quale ci si confronta con la qualità complessiva del nostro discorso che ne tiene conto, che tenta in qualche modo di muoversi nella non misconoscenza di ciò che essa ci dice, insomma. Comunque, al di là di questo scampolo, diciamo dal punto di vista, come si suol dire, tecnico, riassumiamo: Simposio, Poetica di Aristotele, quattro testi scelti da voi e uno tra Bottiroli, Compagnon e il testo a quattro mani, anzi a otto mani, degli amici Zinato, Zatti, Colussi. E Vabbè, ci siamo intesi. Questo. Ovviamente coloro che hanno frequentato è altamente probabile, anzi è pressoché inevitabile, che vengano soprattutto sollecitati su testi di cui si è parlato qui in maniera più o meno estesa, ma ripeto, vale per tutti la richiesta di confrontarsi con impegno, con la lettura complessiva e attenta dei testi scelti. Questo perché? Perché sostanzialmente ritengo che al di là della traccia che io appunto vi propongo, che riflette una mia elaborazione di ricercatore sui temi della teoria della letteratura, la combinazione dei testi proposti finisca per presentare comunque sia una costellazione significativa di questioni che costituiscono il proprio di ciò che possiamo chiamare teoria della letteratura. Questo è quanto. Rispetto a quello che ho precisato adesso, vorrei sapere se restano dei dubbi o delle perplessità o delle richieste che mi possono essere anche presentate subito. Ah, dimenticavo. Se qualcuno di voi ritiene che una combinazione diversa di testi possa in qualche modo adempiere alla stessa funzione che io ho assegnato alla proposta che ho fatto, mi può presentare un'alternativa. Per me è sempre rimasto in vigore il principio che un tempo si chiamava dei piani liberi o dell'esame concordato. Se c'è una motivazione forte, che deve essere però esplicitata, motivata, per cui voi vorreste sostenere l'esame su un insieme di testi e di questioni diverse, io sono disponibilissimo ad ascoltarvi e ad andare nella direzione che voi mi proponete. Avrei più difficoltà se qualcuno mi dicesse: ho in mente altri quattro testi che non ho mai letto, però un amico mi ha detto che sono divertenti. Ecco, una proposta di questo tipo avrebbe su di me un effetto prima deprimente e poi di seppur minima resistenza nei confronti della richiesta. No? Se uno mi dice mi sto laureando su Hoffmannsthal e penso che una serie di testi coerenti con questa finalità per me avrebbero una particolare rilevanza e individuano questioni teorico-letterarie, credo che avrei molti motivi per ascoltare un suggerimento del genere, per convalidarlo. Insomma, il programma è stato un po' pensato. Se vi sono delle alternative, a me vanno bene, ma devono essere un po' pensate. Strutturate, prego.
Sì, forse questo è implicito. Ma i quattro testi vanno letti e analizzati completamente?
Sì, certo.
Perché ci sono alcuni, insomma, che per il tempo a noi concesso, credo che sia un po'
complicato. Sì, però vede, la cosa essenziale è che ci si renda conto di che cosa è un testo. Cioè, un testo, arrivo subito, un testo che magari, se è stato proposto, è anche importante, sulla base di considerazioni che abbiamo avuto modo di fare anche a proposito di Aristotele, no? È quello che è per una sorta di sua necessità interna, ha un suo sviluppo che diciamo nel suo insieme si correla anche con la configurazione di una sua singola parte sulla quale poi magari noi ci intratterremo con più interesse. Quindi voglio dire, si tratta di legge, devo dire, c'è questa astuzia, se volete, un po' scoperta. Io vorrei che voi leggeste. In realtà, per ciò che riguarda i testi che voi scegliete, mi basterebbe una lettura veramente attenta. Per ottenere una lettura attenta, sulla base della semantica prevalente oggi, devo dire, vorrei che li studiaste. Non so se mi spiego. vorrei che ci fosse una lettura abbastanza intensa, concentrata, interrogante. Dopodiché, come possiamo dire, le classiche domande dei nostri licei, che peraltro avevano il loro merito, per cui si veniva cacciati se non ci si ricordava se, che le calze di, della protagonista dei Promessi Sposi erano vermiglie, o si poteva sperare in una... in una qualche provvedimento di grazia, ma con molte penitenze, qualora si fosse detto che erano vagamente rosse, perché rosso non è vermiglio, ovviamente, tantomeno letterariamente. Ecco, incidenti di questo tipo non ce ne saranno. No? Non è la conoscenza puntigliosa, ma è la lettura attenta che vorrei verificare. Ad esempio, la capacità di capire quante dimensioni si aprono in un testo, almeno di intuirne in qualche misura. Ovvero sia, insomma, si conversa su quei testi, ahimè, molto rapidamente, perché gli esami sono situazioni in cui gli studenti desidererebbero essere ascoltati e nello stesso tempo desidererebbero finire con il loro esame in giornata, se possibilmente nella mezza giornata. Per cui quando ce ne sono 100, i colloqui durano poco, ovviamente. Il che in genere basta per capire qual è la qualità della preparazione. Se poi si vuole conversare più ampiamente su questi argomenti, ci sono i momenti di ricevimento, ci sono molte altre occasioni. Purtroppo, è vero, quello che insomma, si può chiamare il frequentificio che è diventato all'università dà pochissimo spazio per attività che un tempo rispondevano in un contesto che non va idealizzato a esigenze di questo tipo, che si chiamavano seminari. Tempo io avrei fatto accanto al corso un seminario dove si leggevano porzioni di testi, lì si discuteva, magari chi eventualmente voleva cimentarsi a proporre lui, dico tra gli studenti, una lettura avrebbe potuto farlo. Oggi come oggi non credo che i vostri tempi di frequenza lo consentano. E tutto sommato neanche quelli che la burocrazia e le minime necessità di organizzazione di ricerca lasciano a noi. Questo evidentemente comporta un po' un costo. Ecco. Bene, quindi questa era la mia risposta, insomma sì, leggeteli tutti, poi nessuno vi decapiterà perché non vi ricorderete un particolare. Come alla fine, sì, sostanzialmente, insomma, certo, uno che ha letto l'Amleto può anche decidere di dire che l'Amleto è un dramma dove c'è Amleto e alla fine muoiono tutti. Potrebbe anche essere una sintesi suggestiva, ma forse in sede d'esame desidererei qualcosa di più, ecco, forse per intenderci, insomma. Ecco. Non so se ci sono altre precisazioni. Ho detto tra noi, ultima cosa che non dovrei dire, bisogna essere seriamente preoccupati quando si è iscritti a facoltà come le nostre per la qualità della propria preparazione, perché questo è un luogo in cui è possibile passare degli anni senza fare letteralmente nulla di significativo, contemporaneamente avendo la possibilità di dedicarsi ad alcuni studi che sono indubbiamente i più significativi e seri tra quelli che si possono fare. Ecco, se c'è una cosa di cui in genere non ci si deve preoccupare molto, sono gli esami. Gli esami vanno sempre bene, tranne qualche rarissimo caso, in cui ci si mette d'impegno perché vadano male. Il problema è capire cosa stiamo facendo quando gli esami vanno bene. Se stiamo concludendo con una media del 30 e su di noi lo studio fatto, per usare una metafora che avevo usato l'altro giorno, sono passati come l'acqua sui vetri, come diceva Salvatore Madariaga nell'oro delle Spagne per la Spagna, o seppure è in noi successo qualcosa. Perché in questo secondo caso forse è stato un buon investimento. Quindi voglio dire, il problema con i testi che vi ho proposto, che al di là di ciò che posso averne detto io, sono testi importanti per ciò che accade in quei testi, nel linguaggio, nel pensiero, dovreste farvene qualcosa. Questo è il vero problema. Non farlo può anche coincidere con un ottimo colpo. Sa, questa è una facoltà in cui da molto tempo si è deciso di quasi di neutralizzare la dimensione del voto. La differenza di qualità viene riconosciuta in altro modo, cioè viene riconosciuta col tipo di attenzione, di disponibilità che da parte nostra si ha nei confronti di coloro che dimostrano una qualche capacità di passare da un atteggiamento passivo ad uno di propria soggettivazione, insomma, no? Passare in qualche modo alla capacità di immaginarsi anche come studiosi, senza allucinazioni di autostima, ma pensando di dover fare uno sforzo originale. E in questi casi ovviamente c'è una certa tendenza di coloro che fanno i docenti qui a rendersi disponibili a fare tutto ciò che si può fare per sostenere questo desiderio. No? Se no, si può anche semplicemente dimostrare di aver letto con diligenza i libri. Basta e avanza. Basta e avanza per i voti. Bisogna vedere come funziona nella vostra esistenza, ma questo è tematica più complessa. Non so, sapete, se voi foste qui a ingegneria edile, al mio posto ci sarebbe qualcuno che vi chiede come si calcola un'asta caricata di punta. E voi dovreste essenzialmente fare una serie di equazioni per spiegare come si calcola un'asta caricata di punta. Anche perché se non sapete farlo, rischiate di farvi venire giù un balcone di una casa che costruite. Una cosa un po' diversa. Il nostro saper fare è un saper fare un po' diverso, ma anche se nel nostro caso apparentemente non casca nessun edificio, la cosa resta appunto seria. E forse a voi è chiesto, rispetto ai vostri colleghi di ingegneria, un maggior sforzo personale nell'essere gli imprenditori e i valutatori del vostro stesso sforzo. Sta a voi chiedervi in qualche modo di più di ciò che tutto sommato basta per sfangare il percorso accademico. Ciò se ci siamo, insomma. D'altronde, credo che la più parte di voi sia venuta qui per questo. Cioè, insomma, chi viene a lettere la filosofia in un certo senso si iscrive a una facoltà di autobiografia, ma di autobiografia non nel senso del racconto dei fatti propri, nel senso che lo vedremo toccando un autore che tra poco vi parleremo, che si viene qui per elaborare se stessi, per elaborare la propria capacità di sviluppare una propria via di investimento sul lavoro intellettuale, no? Si viene per sviluppare un certo esercizio. E credo che tutto sommato il problema sia quello di trovare nell'offerta didattica che c'è le occasioni per fare esattamente questo. È un'operazione non semplice, però è un po' l'altra faccia, quella più rischiosa, che è implicita nel fatto che questa non è una facoltà in cui il 75% viene bocciato al primo esame di analisi matematica o di geometria analitica, e magari lo devo fare 3 o 4 volte. Ecco, questa pesantezza non c'è, ce n'è un'altra. Potete terminare serenamente la vostra carriera senza aver fatto nulla di significativo. Sarebbe bene evitare quest'ultimo approdo, insomma. Per questo, detto, finendo con i pistolotti, scusate, così torniamo alla lezione di oggi, sarebbe bene provare a leggere i testi che sono proposti, a tirarne fuori tutto ciò che può essere importante e significativo per voi, non avendo come problema quello di sapere quali sono le risposte giuste alle domande che io vi farò. Perché la risposta giusta è il fatto che voi siate capaci di sviluppare una riflessione propria, vostra, su quello che avete detto. Se poi ha qualcosa a che fare con ciò che dico io, ne sono contento, anche perché magari questo può aiutarmi a mettere in luce limiti o esiti improduttivi delle mie riflessioni, insomma, ecco. Ma non è necessario. Va bene? Comunque, se nascono ulteriori perplessità, mi possono anche essere ripresentate la prossima volta. Va bene. Allora, come gli avrebbe detto San Paolo, nel tempo che resta, riprendiamo la nostra riflessione. Ieri, concludendo anche rapido, forse troppo rapido, indugio sulla novella del colloquio dello Sperros, no? Mettevamo in evidenza come Cervantes costruisca in una forma estremamente piana ed elegante narrativamente quella che potremmo definire la scena, una parte fondamentale di questa, del patto che si instaura tra lettore e scrittore e al centro del quale sta il rapporto tra la configurazione dello spazio proprio del testo letterario come fatto linguistico, narrativo, come complesso di incroci di percorsi intellettuali e la posizione di questo spazio all'interno della vita dei singoli e delle loro aggregazioni, potremmo dire ormai, sì, siamo nella modernità della società. Cioè, come possiamo dire, anche una costituzione anche nella Repubblica delle Lettere, insomma, no? Che riguarda il modo in cui la letteratura si inserisce nella rete delle relazioni sociali come qualcosa che abbia una consistenza, che riceve un'attribuzione di valore e che in vario modo elabora le condizioni che le sono poste come elementi sui quali costruire la risposta alla motivazione che la spinge. È un complesso incrocio di desideri che sedimenta repertori di forme. E vi avevo proposto, insistendo forse sino alla noia, di tenere presente che nella conclusione del colloquio dello Sperros l'autore alla fine accetterà di non essere creduto a patto di essere letto, e il lettore si riterrà in diritto di non credere a nulla di ciò che ha letto, contemporaneamente però accettando di godere della lettura. Accade conseguentemente nel testo qualcosa che ha a che fare con un tempo, che è quel tempo di cui abbiamo parlato più volte, in cui si incrociano tempi diversissimi ma il tempo costantemente sospeso tra l'oggi e il sempre dell'opera letteraria. E nel gioco del sonno dell'autore e della veglia attiva del lettore che si rovescia poi nel passaggio del lettore alla cura degli occhi del corpo, quando l'autore si sveglia, beh, in un certo senso noi possiamo in qualche modo ricavare un suggerimento a ritenere che ciò che risponde allora alla domanda sul cos'è questa letteratura e che rapporto ha la letteratura con la verità, si debba dare una risposta dinamica che in qualche modo risponde più che a una serie di definizioni ad un complesso di movimenti e di disposizioni del pensiero, della sensibilità. Proprio per questo, strappando qualche minuto, vorrei restare inizialmente ancora su Chisciotte, pardon, volevo dire su Cervantes, recuperando un testo che vi avevo accennato ieri, ovvero sia il primo prologo al Chisciotte, ovvero sia un luogo in cui l'autore Cervantes presenta la propria opera. In un certo senso deve situarla, trovarle un posto nella mente, nel tempo, nelle consuetudini, negli usi sociali, di qualcuno che la legga. E nello stesso tempo deve evidentemente immettere in una sorta di medias res, che in questo caso è l'esplicitazione da subito, in una forma quasi concentrata da Misa Nadim, del tipo di esercizio, del tipo di attività, del tipo di pratica che sarà la vera protagonista di ciò che segue. Al prologo vero e proprio fa da precursore una dedica, non particolarmente fortunata storicamente, per dei motivi su cui poi lavora con splendido gioco ironico il prologo, all'epoca, è un'epoca che dura da tanto tempo, durerà per tanto tempo e durava da tempo, si era soliti, e il contesto spagnolesco lo è in misura particolare, votato a questa pratica, si è soliti dedicare un'opera letteraria alla superiore eccellenza di un qualche personaggio la cui rilevanza, noi diremmo oggi, sociale, politica ed economica, potesse candidarlo ad essere un buon protettore per l'autore. Quasi sempre un grandissimo figlio di buona donna, si direbbe oggi, di cui lodare tutte le virtù. In questo caso si tratta del duca Béjar, che ovviamente da grande di Spagna è duca de Béjar, ma anche marchese de Gibralejón, conde de Benalcázar y Bañares, visconde de la Puebla de Alcocer, señor de las Villas de Capilla, Curiel y Burguillos. E siamo andati anche, se vogliamo dire, sul sobrio, ecco. Questo tratto cumulativo dei titoli nobiliari è un grande tratto spagnolesco, no? Che è presente non a caso anche nelle aristocrazie delle porzioni d'Italia che hanno avuto un cospicuo passato spagnolo, no? Il meridione, le isole, in parte la stessa Lombardia, no? dove sostanzialmente coloro che dovevano essere premiati per la loro complice fedeltà al governo spagnolo, oltre ad essere stati già conti o baroni di qualcosa, dovevano cominciare a diventare marchesi, duchi, eccetera. Titoli che tutto sommato non aggiungevano molto in termini materiali, ma molto alle rappresentazioni dell'autostima. Al duca de Beja, così si rivolge Miguel Cervantes de Saavedra, e in fede del buon accoglimento e onra che hace vuestra merced a toda suerta de libros, como príncipe tan inclinado a favorecer las buenas artes, mayormente las que por su nobleza no se abaten al servicio y granjías del vulco, e determinado de sacar a luz el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, al abrigo del clarísimo nombre de vuestra excelencia, a quien con el acatamiento que debo a tanta grandeza suplico le reciba agradablemente en su protección, para que a su sombra, aunque desnudo de aquel precioso ornamento de elegancia y de erudición que suelen andar vestidas las obras que se componen las casas de los hombres que saben, ose parecer seguramente en el juicio de algunos que, no conteniéndose en los límites de su ignorancia, suelen condenar con más rigor y menos justicia los trabajos ajenos, que poniendo los ojos la prudencia de vuestra excelencia y mi buen deseo, fío que no desdeñará la cortedad de tal humilde servicio. Ciò che avete letto sostanzialmente si può anche rappresentare così: uno si toglie il cappello con la piuma e fa un 150 salamelecchi. Ma vale la pena di notare che nel corso di questo esercizio vengono anticipati con una sincerità inopportuna alcuni temi che avranno ben altra elaborazione nel prologo che segue. Cioè, facendo fede sulla buona accoglienza e onore che vostra eccellenza è solita fare ad ogni tipo di libro, in quanto principe inclinato a favorire le buone arti, e maggiormente quella che per la loro nobiltà non si abbattono a fare servizio al volgo, ho deciso di far venire alla luce, di pubblicare, l'ingegnoso hidalgo Don Quixote della Mancia, sotto il riparo, la protezione del chiarissimo nome di vostra eccellenza, al quale, con la reverenza che debbo a tanta grandezza, supplico che lo riceva benevolmente nella sua protezione, perché all'ombra di questa grandezza, per quanto nudo di quel prezioso ornamento dell'eleganza e dell'erudizione con cui sogliono andar vestite le opere che si trovano nelle case degli uomini sapienti, osi apparire con una certa sicurezza nel giudizio di alcuni che, non limitandosi a considerare l'ignoranza che lo caratterizza, sono soliti condannare con più rigore e meno giustizia i lavori altrui, che ponendo gli occhi della prudenza di vostra eccellenza nel mio buon desiderio, confido che non disdegnerà tanto umile servizio. Gli va malissimo, nel senso che il duca de Beja proprio non gliene importa assolutamente niente. Insomma, si è giocato male questa carta. Comunque, come noterete, un'anticipazione c'è. Il testo è povero di eleganza e povero di erudizione. E ha bisogno di un protettore. Perché se no coloro che ritengono di sapere non lo vorranno tra i libri che tengono in casa loro, che invece sono pieni di eleganza e di erudizione. Anche perché, non tenendo in conto la loro profonda ignoranza, sono soliti condannare e giudicare l'ignoranza altrui. E veniamo al prologo, che ci propone un'operazione che sviluppa questo tema in una, con un gioco però, come vedrete, di assai più importanti conseguenze. Desoccupado lector, di cui già vi dicevo ieri, lettore che non ha niente da fare. Vedremo poi come possiamo anche leggere questa condizione. Sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro como hijo del entendimiento fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de la naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante. Disoccupato lettore, lettore che non ha nulla da fare, senza che io devo giurare, mi potrai ben chiedere che io avrei desiderato che questo libro, in quanto figlio della mia ragione, figlio del mio, della mia mente, fosse il più bello, il più fiorente, il più vigoroso e il più saggio che si potesse immaginare. Però non ho potuto io contravvenire all'ordine della natura, che vuole che ogni cosa generi ciò che gli è simile. E sì che potria engendrar el estéril il mal cultivato ingegno mio, sino la storia di un hijo seco, avellanato, atonjadizo, lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alcuno. Bien come quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. Ovvero, e che cosa avrebbe mai potuto generare? Il mio ingegno, sterile e mal coltivato, se non la storia di un figlio secco, prosciugato, bizzarro, pieno di pensieri vari, mai immaginati da nessun altro, come qualcosa che non a caso è stato generato in una carcere dove qualsiasi scomodità trova il suo posto naturale e dove ogni triste rumore sta a casa sua. Il sosiego, il lugar apacible, la amenità de los campos, la serenità de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte para que las musas más estériles se muestran fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento. La quiete, il luogo gradevole, l'amenità dei campi, la serenità dei cieli, il mormorar delle fonti, la quiete dello spirito, sono una grande risorsa perché le muse più sterili si mostrino feconde e offrano parti al mondo che lo colmino di meraviglia e di soddisfazione. Rappresentazione, come vedete, del locus amenus, della stilizzazione arcadica, di una scenografia di armonia rinascimentale. No, non si parlerà di questo, non è questo l'affare del Chisciotte. Abbiamo identificato già un orizzonte letterario. È un orizzonte letterario che ha avuto una grande tradizione nel Rinascimento, che la stessa Spagna ha in vario modo riconosciuto, ma istituisce un livello dell'esperienza letteraria alla cui altezza non può situarsi lo sforzo di Don Chisciotte, dello sforzo di Cervantes, che presentandosi come inferiore e inadeguato indica in realtà il proprio collocarsi radicalmente al di là di questa dimensione. Con una movenza che vedremo rapidamente adesso, alla fine, e che ritroveremo, guarda caso, in Montaigne, di cui dovremo poi leggere il più assai breve avvio lecteur, i nostri autori, nei grandi della proto-modernità, consigliano al lettore di andarsene. Consigliano al lettore di andarsene, di non leggerli, a meno che non sia disoccupato, a meno che non sia capace di muoversi al di là di tutte le motivazioni per cui normalmente si legge un libro, ovvero sia al di là di tutte le precomprensioni, i sistemi di convenzioni, i livelli convenzionali di linguaggio che caratterizzano la letteratura presente sullo scenario in cui Cervantes, Montaigne situano la loro sommessamente scandalosa proposta. Ciò che si farà nelle loro pagine è qualcosa di radicalmente diverso, per indicarne la radicalmente diversa qualità, bisognerà rappresentarla nella forma della povertà. E d'altra parte, se voi pensate, per fare il terzo del terzetto, Shakespeare, no? Qual è il cuore della vicenda, uno delle manifestazioni, qual è la vicenda del mercante di Venezia, no? Tra lo scrigno d'oro, quello d'argento e quello di piombo, sceglie bene chi sceglie il piombo, e sceglie bene per chi sceglie per un motto che dice: chi sceglie me dovrà tutto, dovrà dare tutto senza chiedere niente in cambio. Tutto ciò che si fonda sul possesso acquisito è superato da un fare che sa in qualche modo levitare dal coraggioso rapporto col vuoto e con la povertà. A contese tenere un padre, scusate che non vorrei stare sforando, mi dispiace, ancora una frase e poi vi lascio liberi. A contese tenere un padre, un hijo feo, y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas, ante las juzga por discreciones y limpiezas, y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Accade che un padre abbia un figlio brutto senza nessuna grazia, ma è l'amore che li porta, fa sì che li cali come una benda sugli occhi, perché non veda i suoi errori e che anzi i suoi limiti, le sue mancanze, le sue carenze, anzi fa sì che li giudichi per forme di intelligenza e di bellezza, e gli racconta ai suoi amici come manifestazioni di ingegno e di grazia. Ma come vedremo, purtroppo non adesso, oltre a questo, Don Chisciotte si presenta non come il padre, ma come il padrino, il padrastro. Perché, come già vi anticipavo, si dirà tra un attimo che questa storia è una storia che l'autore ricava da un improbabile manoscritto di Sidi Hamete Berengeli, un arabo che avrebbe scritto questa storia e che adesso Cervantes recupera. Ma vedremo rapidamente l'inizio della prossima settimana per passare poi a Montaigne.